Essere uomini in costante equilibrio non è sempre facile. Esserlo stato nella Romania di un tempo, sotto regime, ancora meno. Mi chiamo Adrian, ho superato i 55 anni, sono un infermiere professionale presso un grande ospedale e, come avete capito, sono balcanico. La mia vita non è stata affatto semplice. Sono nato negli anni difficili della mia amata terra, tra stenti, soprusi di ogni sorta, fisici e anche psicologici. La mia famiglia era di contadini, come la maggior parte delle famiglie rumene dell'epoca, dedite alla fatica e anche al sacrificio. Non c'era tempo per la tenerezza, per una carezza ricevuta dal proprio padre. In fondo, queste sfumature non fanno propriamente parte della nostra cultura, non per cattiveria, ma perché siamo cresciuti in una terra tanto amata quanto ostile. In fondo queste sfumature non fanno propriamente parte della nostra cultura, non per cattiveria, ma perché siamo cresciuti in una terra tanto amata quanto ostile. Vivo in Italia con la mia famiglia da molto tempo, ma ho un progetto che vorrei realizzare tra 4 anni, quando andrò in pensione. Da qualche tempo sogno una piccolissima casa immersa nella campagna, una casa fatata nella mia tanto amata terra. All'interno di questa casa ci vedo una donna, ma questa donna non è mia moglie. Lavoro nel reparto di cardiochirurgia ed è lì che ho conosciuto Veronica. Dire che ne sono rimasto folgorato non rende appieno l'idea. Questa donna, più o meno della mia età, ha un fascino dal sapore antico e un carisma talmente intenso da offuscare persino la sua bellezza fisica. Quando la incontro per la prima volta le chiedo tutto quello che serve per il suo ricovero e lei mi risponde con un tono di voce calmo e uno sguardo gentile. Sembra arrivare da un'altra dimensione, sbarcata sulla Terra da chissà quale pianeta. Cerco di non fare trapelare il mio stato d'animo, controllo le mani che mi tremano un po' e mi domando cosa mi sta succedendo. Lei mi pone qualche domanda sull'intervento, dice di essere in apprensione, di avere un marito e dei figli e di essere quasi più preoccupata per loro che per se stessa. È normale il suo stato d'animo, signora, ma vedrà che andrà tutto per il meglio. È in buone mani qui, le dico per tranquillizzarla. Sì, non ho dubbi, è solo che è il mio primo intervento a cui mi sottopongo. Sono sempre stata bene prima di quel piccolo infarto. A questo punto mi sbilancio un po'. Guardi, se la può consolare, io qui ci lavoro da un paio di decenni, ma 3 anni fa sono stato un paziente perché ne ho avuto uno anch'io. Ora sto benissimo, non prendo più nemmeno la pillolina. Stia tranquilla, l'accompagno ora nella sua stanza. Lei mi ringrazia con quel modo tutto suo di esprimere gratitudine. Quando stacco il turno, passo un'intera giornata pensando a lei. Mi sento un adolescente. Io sono un uomo pratico, spartano. Non ho mai creduto nei colpi di fulmine. La mia visione dell'amore è più funzionale che romantica. Ma passo la notte insonne, nell'attesa di rivederla la mattina dopo. Cosa mi stia succedendo, giuro, io non lo so. Mi sento attratto da lei e il sesso, vi garantisco, non c'entra niente. Mi sento proprio legato, come se la conoscessi da sempre, come se l'avessi già amata. O come se la stesse aspettando da tutta la vita. Quando arrivo in reparto, la stanno preparando per la sala operatoria. Sento che dietro quel sorriso dolcissimo si è insinuata la paura. Allora mi avvicino, le stringo la mano piano piano e lei mi ricambia stringendo un po' più forte la mia. Andrà tutto bene, Veronica. Fra 3 ore sarai qui e mi troverai, le sussurro dandole del tu senza neanche accorgermene. Non puoi entrare anche tu, mi chiede lei. Purtroppo no. Quando uscirai, verrò subito da te, lo prometto. Grazie, Adrian, risponde in un soffio. Le ore passano. L'intervento è terminato e io tiro un sospiro di sollievo. Entro in camera sua, come promesso, e la vedo sollevata. Hai visto, Veronica? È finito tutto? Mi guarda intensamente. Finito, sì. È visibilmente provata e la invito a riposare. Passano i giorni e Veronica si riprende in fretta. Io sono suo riferimento. Quando ha bisogno di qualcosa, cerca me. Con discrezione, con educazione, mi ritrovo a pensare che per lei farei di tutto, Altro che farle un prelievo o cambiarle una flebo. Ce l'ho in testa come se fosse un martello pneumatico e vorrei poter restare al lavoro 24 ore su 24, fin quando non verrà dimessa. Ma i giorni passano in fretta e arriva il momento per me tanto temuto delle sue dimissioni. Adrian, grazie di cuore. Non immagini nemmeno quanto bene mi hai fatto in questi lunghi giorni. Grazie per essermi stato così vicino. Figurati, Veronica, il mio mestiere. Inoltre, avere pazienti tanto educati come te è davvero un colpo di fortuna. Grazie ancora, Adrian, e buona fortuna anche a te. Si incammina lungo il corridoio e io rimango lì impalato, a guardarlo con la morte. Si incammina lungo il corridoio e io rimango lì impalato a guardarla con la morte nel cuore, ma poi improvvisamente si volta e torna verso di me. Sono troppo sfacciata se ti chiedo di rompere l'etica professionale e scambiarci i numeri di telefono. Mi piacerebbe rivederti un giorno. Mi sembra di sognare. Allora non era una cosa solo mia. In quel momento dell'etica non me ne frega niente. Io mi sono innamorato. Mi lascia un foglietto in mano e una scia di profumo freschissimo, preludio d'estate. Le scrivo la stessa sera un messaggio breve per sapere come sta. E nei giorni seguenti la nostra conversazione si infittisce sempre più. Ci raccontiamo le nostre vite, il passato, il presente e anche i progetti futuri. Mi piace molto il rispetto con cui parla del marito. Del resto, lo faccio anch'io. Siamo sposati con due persone che ci vogliono bene e che ci stimano e che ricambiano gli stessi sentimenti. Eppure non riusciamo a smettere di cercarci, nonostante non ci diciamo mai nulla di compromettente. Una mattina chiamo a raccolta tutto il mio coraggio e le propongo di vederci due giorni dopo a pranzo. Lei tentenna, ma poi accetta. Le ore che mi separano dal nostro incontro non passano mai. E quando finalmente mi metto in auto per raggiungere il ristorante dove ci siamo dati appuntamento, mi sento euforico. La trovo seduta su un divanetto, nel patio, con indosso un lungo abito bianco e mi sembra una via di mezzo tra un angelo e il soggetto di un bellissimo quadro. Siamo visibilmente emozionati, oserei dire impacciati. Io faccio cadere a terra un bicchiere e lei rovescia un'intera bottiglia di acqua sul tavolo. «A posto!» dice, e ridiamo come dei ragazzini, ma almeno la tensione si è allentata e ora siamo autenticamente noi. Tre ore dopo, di ritorno verso casa, penso che non avrei mai voluto uscire da quella bolla tutta nostra, senza tempo, senza spazio, per nessun'altra cosa che non fossimo noi due. Perché io non penso a lei singolare, io la penso con me, io penso a noi. Continuiamo a sentirci, a vederci, anche solo per un caffè, una passeggiata nel parco, fino a quando ci rendiamo conto che vogliamo di più. Lo sappiamo entrambi che è arrivato il momento. Il desiderio che abbiamo l'uno dell'altra è diventato ormai incontenibile. Così mi ritrovo a fare una cosa mai fatta prima. Affitto un appartamentino per un giorno e una notte. E attenzione, non una stanza d'albergo. Non mi piace affatto l'idea di un luogo di passaggio. Voglio creare un piccolo spazio di quotidianità, magari simile alla piccola casa fatata che ho in mente, quella casa che un giorno vorrei ci vedesse insieme felici. Lei arriva e, come sempre, il tempo passato insieme vola. Si fa sera in un battito d'ali. Cucino io stasera, ti preparo un piatto tipico della mia terra. Ormai conosco i tuoi gusti e so che questo ti piacerà, le dico. È sdraiata sul divano, un po' stanca, avvolta in uno scialle di lana. È così soave che, mentre le do le spalle per mettermi ai fornelli, mi ritrovo in lacrime, commosso. Però mi raccomando, non troppo speziato, che anch'io conosco i tuoi, mi risponde ironica. Mi asciugo furtivamente le lacrime. Tranquilla, Vika, sarà perfetto per tutti e due. Scusami, ma chi è Vika? Sento nella sua voce un tono un po' perplesso. Vika sei tu. È il diminutivo del tuo nome nella mia lingua. Ma se non ti piace, continuerò a chiamarti Veronica. Anzi, scusami se mi sono permesso, è che mi suona dolcissimo, come sei tu. Mi piace tantissimo, Balcanico. Il nostro primo bacio sembra durare un secolo, mentre incollati l'uno all'altro raggiungiamo la camera da letto. Il desiderio è fortissimo per entrambi, perché quando si ama davvero, ed è così, vorresti fonderti con l'oggetto della passione in ogni senso possibile. Ma quello che volevamo si interrompe poco prima che accada. Vika, io non voglio che tu sia la mia amante, come io non posso esserlo per te. Come possiamo fare? Io senza di te mi sento vuoto, ma come si può costruire la nostra felicità sul dolore altrui? Adrian, non lo so. Il nostro è un amore maturo, ma non reggerebbe ai colpi della vita, soprattutto ai nostri sensi di colpa. Non solo per me, ma anche per te. Tu sei un uomo cristallino, non un pirata. Stiamo vivendo una doppia vita che non potremmo reggere a lungo. Tu sei più saggia di me. Dimmi che cosa possiamo fare. Lei non risponde a questa domanda, che rimane sospesa tra noi nei mesi seguenti. Ci avviciniamo sempre più, ma al contempo le nostre insicurezze creano una voragine. Per assurdo, quello più insicuro sono io. Io che non so scegliere, che non riesco a godermi i momenti vissuti insieme, che mi concedo e poi il giorno dopo mi nego. Un giorno le faccio una proposta che sembra assurda, ma è l'unica alternativa. Vika, non possiamo andare avanti così. Non posso stare con te, ma non riesco a stare senza di te. Tu pensi che l'amore vero possa aspettare? Tu mi potrai aspettare. Ancora pochi anni alla mia pensione e poi ce ne andremo via insieme. Io voglio questo. Io voglio andare via con te. Passa un tempo che mi sembra infinito prima che lei mi risponda. E poi improvvisamente sorride. Un sorriso triste e insieme amaro. La tua proposta è assurda, Adrian. Mi stai chiedendo di mettere la nostra storia in attesa per anni e di tenerla in sospeso. Io le rispondo di sì, anche se mi sembra folle. Mi pare l'unica soluzione possibile. Adrian, no, finisce qui. Non ti riconosco più. Sono confusa quanto te, ma mi sento ingannata. Non cercarmi più per nessuna ragione. Io rimango a guardarla mentre scivola via da me. So che non tornerà indietro e vorrei dirle per l'ultima volta quanto la amo, perché so che non potrò mai più farlo, solo una volta. Quanto ti amo, ora e per sempre, Vika mia.